Dunque, dicevamo di Costantino e della sua conversione e della legittimazione della religione cristiana. Egli resta a testimonianza di questo dualismo, no? Di questo suo essere una sorta di Giano Bifronte. Egli resta capo religioso per i suoi sudditi pagani. E in Oriente continua a costruire i templi per gli antichi dei. Per esempio, la cristianizzazione nell'isola iberica comincia con le classi elevate e i vescovi vengono dall'aristocrazia. C'è un uso politico della commistione, dell'incontro fra potere temporale e potere spirituale, del quale in primo luogo Costantino sembra portarne la responsabilità ed il peso. Alla figura di Costantino sono legati non soltanto questi risultati, ma qui sarebbe da entrare in una questione un pochino, come dire, complessa e anche forse noiosa. Ve ne accenno brevemente. Per riconoscere il cristianesimo, per testimoniare questo riconoscimento e questa legittimazione, Costantino fece delle donazioni significative e importanti, le famose donazioni costantiniane, che per quello che riguarda la parte meno significativa, meno importante, dovrebbe consistere in circa 1.100 kg di oro, 5.300 kg di argento. Ma la cosa più importante delle donazioni costantiniane non è questa, è l'insieme di concessioni che fa alla Chiesa Cattolica, sulla base delle quali la Chiesa Cattolica poi accampa dei diritti e delle legittimità. Ora qui sarebbe da ritirare in ballo il problema affrontato nella prima lezione dello scorso anno, cos'è la storia, l'uso della storia, l'importanza dei documenti e delle fonti. E così come abbiamo detto l'altro anno e anche poco fa, un evento, pur se non vero, può essere costruito, ricostruito come tale e ottenere attorno ad esso il consenso e la credenza da parte delle popolazioni, delle collettività. Queste donazioni sembra siano state testimoniate da un documento che recava la data del 30 marzo 315 ed era un editto emesso dall'imperatore Costantino nel quale si dava indicazione di queste prescrizioni, di queste donazioni. Ora, molti anni dopo, a metà del 400, scusate, nel 1440, un umanista, Lorenzo Valla, fece uno studio approfondito di questo documento e dimostrò che era falso. Lo dimostrò sia dimostrando che vi erano dei barbarismi e delle illogicità linguistiche, ma la cosa più importante erano poi errori marchiani, banali, che qualche volta chi pensa di produrre un documento, di falsificare un documento, qualche volta non pensa ad una maggior serietà nella ricerca non soltanto dei dati che riporta, ma anche delle condizioni all'interno dei quali quei dati possono essere verificati. In quel testo si parla di Costantinopoli, quando Costantinopoli come tale ancora non esisteva nel 315, e si parla di feudi che vengono concessi alla Chiesa. Anche il termine feudo ancora non esisteva, perché delle donazioni costantiniane la parte più importante è esattamente la concessione che farebbe questo documento, questo editto, al Papa, a Papa Silvestro I e a tutti quanti i suoi successori, del primato, in quanto vescovo di Roma, su tutte le chiese orientali. Il primato di Roma su Costantinopoli, su Alessandria d'Egitto, su Antiochia e su Gerusalemme. Quindi concede al Papa la sovranità su tutti i sacerdoti in ogni parte del mondo. E a questo poi dei beni materiali più significativi, cioè bene materiale e immateriale, che è la sovranità della Basilica del Laterano e la superiorità del potere papale su quello imperiale. E questo è l'elemento più importante. E sembra strano che un imperatore cedesse il suo potere, ciò che di lui ha fatto imperatore, alla Chiesa, in virtù, non è dato capire, di quale scambio. Oltre a questo, il diadema imperiale riservato per i pontefici e la giurisdizione civile sulla città di Roma e su sostanzialmente tutto l'impero romano d'Occidente. A questo si aggiungono anche delle importanti proprietà immobiliari che ben sono estese da Roma fino all'Oriente. E è sulla base di questo documento che successivamente, a più riprese, la Chiesa accamperà diritti e rivendicherà ciò che quel documento scriveva, e lo farà per avvalorare i propri diritti su vastissimi territori e su vasti possedimenti territoriali e soprattutto per imporre il potere temporale, il suo potere temporale che sarebbe derivato dalla volontà dell'imperatore e dell'impero sulla base di una legge imperiale. E questa sembra obiettivamente la cosa meno credibile, più strana. Comunque, per dovere di cronaca e anche di completezza delle informazioni, bisogna riportarlo. Così si apre una fase di convivenza non più pacifica all'interno della religione del cattolicesimo. Gli eretici non sono più considerati un valore aggiunto, un elemento di arricchimento dal punto di vista culturale della Chiesa e del cattolicesimo. Anzi, al contrario, gli eretici vengono emarginati, in particolare perché è vero che i primi eretici dissentivano sull'alleanza con il potere politico, non sulla dottrina, non entravano nel merito della dottrina religiosa, ma sui comportamenti assunti dalla Chiesa. E per questo, siccome vengono emarginati e perseguitati in virtù delle critiche che fanno alla gerarchia di essersi allontanata dall'originario cristianesimo, essi si considerano i continuatori della Chiesa dei Martiri. E sono in realtà i nuovi martiri. Sapete che gli eretici furono perseguitati a lungo proprio in virtù del loro essere potenzialmente elementi disfunzionali per la Chiesa cattolica, che centrava sempre di più il suo potere sul controllo dei corpi più che sul controllo delle anime. Detto un esempio poco azzeccato, dedicandosi di più alla sfera temporale che non a quella spirituale. Il dissenso di questi eretici, che sono critici nei confronti della gerarchia, come si manifestava? Bene, si manifestava con il dissenso, una forma tipica e caratteristica. E il dissenso a sua volta si manifestava come opposizione nei confronti del potere costituito. Si accettavano alcune regole, però ci si scontrava con chi le deteneva. E questo è un dissenso, una forma di dissenso, di opposizione attiva, perché si agiscono, si mettono in campo delle azioni che sono di contrasto nei confronti di norme e imposizioni che non si reputano giuste e quindi si rigettano. Ma ci sono anche altre forme di dissenso che diventano parte integrante di certa cultura cattolica. E appena citate ve ne renderete conto da soli. Una è l'estraneazione. Ci si estranea da quella condizione, da quella situazione, e dal momento che non si accettano quelle regole, anziché respingerle attivamente con un'azione di opposizione, si rifiuta il confronto, si sfugge e ci si estranea. L'estraneazione come forma di delegittimazione di quel potere che non si riconosce al punto tale da non arrivare nemmeno a discutere con esso. La prima cosa che mi viene in mente, un esempio forse, no, in questo caso mi sembra proprio, è quello che accade fra le forze partitiche italiane quando c'è il rapimento di Aldo Moro. Non si parla, non si negozia con le Brigate Rosse, non le si riconosce e si teme che, intavolando la trattativa con esse, si sarebbero potute legittimare. E allora ci si astrae. Vedete, questo tipo di atteggiamento, questa cultura, quanto è antica nel tempo. E una terza forma di dissenso è invece l'antagonismo vero e proprio. È uno scontro che si organizza senza accettare le regole del gioco. Mentre il primo punto abbiamo visto c'è un'opposizione in cui si accettano le regole del gioco e ci si scontra, in questo caso abbiamo un antagonismo vero, puro, radicale, che non accetta neanche le regole del gioco e tutto è permesso. Ma se il dissenso è organizzato, allora sì, esso rappresenta un pericolo per il potere costituito. Se è numericamente rilevante, esso sì diventa un pericolo. Ma se il dissenso è individuale, non organizzato, anche se è numericamente rilevante, se non è organizzato, non rappresenta alcun pericolo. E forme di dissenso importanti vengono abbracciate, vengono assunte in quel periodo, in forme diverse, e sono le più importanti, sono quelle degli anacoreti, sono i primi che manifestano questo dissenso, con la differenza che l'anacoreta è uno che si estrae, che si chiama fuori, si abbandona la collettività e la società. L'anacoreta è quel religioso che dice a se stesso che l'unica via è quella della solitudine, la via solitaria, che lo porta a dedicarsi all'ascesi e dunque a una forma superiore di spiritualismo attraverso la mortificazione della carne, e dedicarsi esclusivamente alla preghiera e alla contemplazione. L'anacoretismo è una forma un po' intermedia fra l'ascetismo, che è estraneazione totale e solitaria, e il cenobitismo, che è caratterizzato da altri elementi. Ossia, i cenobiti sono infatti coloro che esercitano un'altra forma di dissenso attraverso l'estraneazione. Ma essi si estraneano dalla vita politica, non accettano il confronto con il potere politico né con la gerarchia, e si isolano come monaci all'interno di monasteri, appunto i cenobi. Si riuniscono sotto la guida di una unica autorità e seguono una disciplina. Sono monaci, sono cristiani e costituiscono delle comunità fin dal IV secolo, e comunità all'interno delle quali si esercita il compito più importante, la funzione principale è quello della preghiera. La differenza rispetto agli eremiti è che gli eremiti praticano la preghiera in solitaria, senza nessun tipo di contatto, mentre i cenobiti si rinchiudono nei monasteri per fare vita comunitaria. Per l'ascetismo mi è venuto in mente, prima l'avevo dimenticato, un caso emblematico, Simeone, famosissimo come asceta, che visse su una colonna per 40 anni, era all'estremità di questa colonna e lì ha consumato la sua vita. Ora, questo cosa sta a testimoniare? La fine del pluralismo paolino quale valore e fondamentale della Chiesa. Se esiste un pluralismo è taciuto o addirittura è negato, è condannato come illegittimo e si afferma che cosa? L'idea e la pratica dell'ortodossia. Il monopolio dell'ortodossia è nelle mani della gerarchia e tutti, dico tutti, i dissidenti sono considerati eretici. La maggior parte di questi eretici, e dunque delle eresie, non a caso veniva dall'Oriente, perché lì, in Oriente, il cristianesimo era stato ed era pluralista e risentiva ancora dell'impostazione, in tal senso, di Paolo di Tarso.